Ciao a tutti, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini.
Ciao.
Per parlarvi di giochi di ruolo, cose fantasie,
campagne, dopo la sigla dei Supernova Collective.
Quando senti la terra tremare o un battito come di tamburi nel cielo, sai che dovrai affrontare un drago, ma questa volta sono due.
E hanno un microfono. Sia che siate nuovi narratori, sia che siate esperte narratrici, è sempre difficile creare una campagna da zero.
Sì.
Per questo motivo quest'anno abbiamo deciso di costruire una campagna partendo dalle basi fino a delineare l'idea della nostra prima avventura su questo podcast.
Sì, e anche magari qualcosina in più dell'idea della prima avventura, se riusciamo a darvi proprio tutti gli strumenti per iniziare a giocare. E da quando abbiamo avviato il podcast, praticamente tra sidecast e storie di vapore, io non riesco più a fare il Dungeon Master per i nostri amici. Quindi L'idea ci è un po' venuta dicendo, se riusciamo a costruire insieme questa campagna, io ho meno lavoro da fare come Dungeon Master. Perché lo stiamo creando per il podcast e quindi forse riesco a giocare un po' di sessioni, a fare almeno una prima avventura.
Esatto, la possiamo sfruttare poi con i party casalinghi.
Questa serie funzionerà così, ogni episodio fornirà uno o più strumenti e tecniche per aiutarvi a creare la vostra campagna, ma non ci limiteremo a questo.
Infatti svilupperemo un nuovo mondo vero e proprio e una nuova campagna che potrete usare come esempio se volete crearne una vostra, quindi rispettando un po' tutti i vari passaggi che facciamo noi, ma creandone una in parallelo. Oppure potrete direttamente prendere il mondo e l'avventura che creeremo e utilizzarli anche voi per l'inizio di una vostra nuova campagna.
E questa è l'opzione super pigra.
Esatto.
Più pigra ancora di Sly Flourish. Perché un po' diciamo che l'obiettivo critico, più per scherzo che per altro in realtà, è la guida al Dungeon Master pigro. Perché io non sono un Dungeon Master pigro, tu non sei una Dungeon Mistress pigra, no? Semplicemente siamo impegnati. Quindi anche se l'idea di Sly Flourish abbiamo pensato di espandere un po' il concetto preparando un po' più di quello che è il minimo necessario, quindi per chi si diverte a creare campagne e quindi vorrebbe farlo più spesso e vuole uno stimolo per farlo più spesso senza per forza doverci sprecare ore e ore di tempo, ma senza neanche dire ok, ho preparato solo quello che mi serve per la sessione, il resto lo improvviso.
I primi due o tre episodi infatti saranno dedicati al world building,
yes,
che è tutto quello che fa da cornice poi all'avventura, no?
E sarà il mondo, il punto di partenza e il cattivo, in pratica.
Quindi creeremo proprio un'idea del mondo in cui vogliamo giocare, in cui vogliamo ambientare la campagna, ma anche dello stile di gioco e magari due o tre misteri o sorprese da riservare ai giocatori durante il corso della campagna.
Diciamo abbastanza materiale, dopo questi tre episodi, per poter iniziare a pensare ai primi cinque livelli dell'avventura. Tenete presente che, soprattutto in questi primi due episodi di World Building, vero e proprio, per le esigenze del podcast non potremo interagire con i nostri giocatori e quindi noi lo faremo in un secondo momento se la porteremo veramente ai nostri amici. Però nessuno vi vieta di prendere quello che diciamo e svilupparlo assieme ai giocatori, quindi trovarvi un giorno e fare questo lavoro in un paio d'ore assieme a loro. Così si crea già un'ambientazione condivisa di cui le persone sanno già qualcosa e poi voi inventate dei misteri, un cattivo senza dirglielo.
Ma partiamo quindi dal primo step,
da cosa
iniziamo? Oggi abbiamo scelto di iniziare dalla mappatura, che è la base di qualsiasi narrazione. E la mappatura però non è quello che vi aspettate,
esatto.
Cioè non è la cartografia del mondo.
Non ci metteremo a descrivere i continenti e così via,
esatto.
Anche se la tecnica è abbastanza simile.
Okay? Ma è una tecnica vera e propria di progettazione.
Sì, sì, di game design. L'ho sentita per la prima volta da Mark Rosewater, uno degli storici designer di Magic the Gathering, e ne parlava nell'episodio in cui spiegava come hanno sviluppato il set del Signore degli Anelli. Recentemente per Magic è uscito un set del Signore degli Anelli ed era interessante capire come hanno fatto a prendere il mondo che è così vasto del Signore degli Anelli e limitarlo a un gioco che ha delle meccaniche precise, dei blocchi precisi, dei limiti precisi, no? Permettendogli di ruotare attorno a un nucleo ben definito che sia giocabile. Ed è un po' l'idea di tutti i set di Magic, ok? Hanno un'idea principale, facciamo le favole, facciamo il Signore degli Anelli, facciamo un virus meccanico, meccanico, facciamo una terra di artefatti e così via, e poi però devono espanderlo per riuscire a giocare Magic e non avere soltanto una particolare parte del gioco. Lo stesso processo, se ci pensate, è quello che viene usato per creare una mappa vera e propria, da qui il nome mappatura.
Sì, cioè se create una mappa, quando disegnate una montagna al centro della mappa, il resto del territorio cambierà di conseguenza. Dovranno esserci colline, se desiderate aggiungere un fiume o una strada dovrete passare attorno alla montagna e così via. Quindi ogni elemento della mappa va ad influenzare in qualche modo gli altri.
Esatto.
E questo avviene anche appunto come tecnica di narrazione.
E le mappe hanno un confine, no? Dove decidi di fermarti a disegnare. Potremmo disegnare l'intero mondo, o nel nostro esempio potremmo iniziare a narrare l'intero mondo, ma di fatto non ci serve. A noi servono confini ben precisi che abbiano il duplice scopo di far immergere abbastanza i giocatori e quindi farli investire nel mondo, fargli sentire che è un mondo diverso dal solito, ma anche non andare in burnout prima ancora di iniziare o non iniziare mai questa campagna. Considerate che se non avete idee particolari, che possono essere anche soltanto una particolare immagine che vi viene in mente, no? È famoso un libro di Sanderson, Mistborn, perché lui è partito solo dal fatto che stava viaggiando di notte e gli piaceva la visuale della nebbia e gli piaceva la visuale delle vetrate gotiche, e da lì è partito tutto il libro, no? Quindi se volete creare una vostra ambientazione potete partire da qualsiasi cosa seguendo questa mappatura, ma se non avete idee non c'è bisogno di fare tutto questo lavoro, potete benissimo prendere la Costa della Spada, ha già dei confini tracciati, trovate già delle mappature, anche se non le chiamano così, online, che vi spiegano qual è il tema, di cosa si parla, quali sono gli avventi principali, prendete un'avventura e cominciate da lì e poi espanderete come abbiamo fatto noi con la nostra prima campagna. In termini tecnici la mappatura può essere riassunta in 2 o 3 passaggi. Quindi secondo me la cosa importante è iniziare scegliendo lo stile di gioco che volete adottare. Quindi nel nostro esempio vogliamo un classico gioco di Dungeons and Dragons in cui gli esploratori lasciano i loro villaggi sicuri per affrontare sfide impegnative nell'ignoto e riportare a casa grandi bottini o la gloria di aver sconfitto avversari pericolosi. Non escluderemo nessuna classe, saranno tutte disponibili ai nostri giocatori.
E allo stesso modo non escluderemo le varie razze, ormai specie, di Dungeons and Dragons, e le altre regole presenti nei manuali di D&D saranno comunque disponibili, non abbiamo intenzione di modificare il sistema di gioco. Se avete ascoltato la nostra serie di Actual Play Storie di Vapore, saprete che lì ad esempio abbiamo fatto una scelta completamente diversa, perché in quella serie esistono solo 2 o 3 razze, la magia è assente all'inizio e comunque è molto basso il livello di magia nel mondo, e quindi l'esperienza fantasy è molto limitata. Però perché lì volevamo una serie steampunk con altri stilemi.
Infatti l'ho detto qui perché è la cosa che sembra più facile da fare, no? Lo ambientiamo nello spazio, non c'è nessuna... Non è vero, ormai c'è D&D anche nello spazio, però non c'è nessuna campagna che fa quel cyberpunk particolare che vogliamo fare, dobbiamo farcela noi. Togliamo questo, togliamo quell'altro, mettiamo questo, mettiamo le pistole laser. Non è il modo migliore per fare una campagna, perché vi trovate a dover sviluppare 20.000 meccaniche con poi i giocatori che vi dicono ma io voglio giocare un clerico. E tu magari non hai pensato minimamente a come far rientrare il chierico nella vostra campagna. In più è anche un modo questo qui, cioè creare, togliere cose o modificare cose che i giocatori magari vogliono, è il modo più veloce per allontanarli, e noi invece vogliamo che accettino questo nuovo mondo. Ciò che potete fare, se volete fare un'ambientazione particolare senza escludere niente, è rendere alcune cose più rare di altre per il mondo di gioco, quindi per voi stessi, non per i giocatori. Volete che tutti i draghi e tutti i dragonborn siano morti in una grande pestilenza? Se i giocatori possono anche giocare tutti Dragonborn, però significa che dovranno accettare il fatto che saranno sopravvissuti, ok? E dall'altra parte noi non avremo più Dragonborn a disposizione, perché loro li hanno giocati tutti. Ne potremo far sbucare fuori 1 o 2 in tutta la campagna, se no roviniamo la nostra stessa ambientazione.
E poi, oltre ad accettare il fatto di essere un party di sopravvissuti, dovranno anche accettare il fatto che, ad esempio, saranno molto riconoscibili quando dovranno, non so, passare inosservati in una città, a meno che non camuffano loro stessi e così via. Cioè, ovviamente ha tutta una serie di conseguenze, così come io sto sviluppando sempre per una campagna casalinga un'altra ambientazione dove ho deciso che la magia è molto pericolosa e quindi è stata praticamente proibita. Possono giocare lo stesso degli incantatori.
Possono giocare tutti incantatori.
Tutti gli incantatori, ma ci sono delle classi di incantatori come i warlock che sono proprio proibite, e quindi se decidi di giocarlo vuol dire che devi accettare che se vieni scoperto verrai imprigionato e così via. Ce ne sono altre, anche i maghi ad esempio sono proprio proibiti, ce ne sono altre come gli stregoni che vengono accettati ma che hanno comunque delle conseguenze, cioè devono limitare la loro magia, quindi non possono ad esempio fare magie in città, eccetera eccetera.
Sì.
Perciò ogni scelta può essere fatta, ma ha poi delle conseguenze a seconda dell'ambientazione.
Anche perché poi nel mondo reale ci sono sempre delle ipocrisie, no? Quindi puoi odiare i maghi, però usarli come corpo militare in guerra, esatto, quando serve. Quindi una motivazione si trova sempre. Considerate però quindi di modificare la rarità, non di escludere del tutto.
Il secondo passaggio della mappatura consiste nel scegliere il tema e il concept per la vostra campagna. Questi due concetti sono abbastanza simili. Entrambi possono rappresentare un concetto che volete esplorare,
esatto,
un'emozione che volete suscitare o un'idea che potete esprimere in una o due frasi.
Come stavamo dicendo prima, può essere un'immagine che vi è venuta in mente, così come un concetto filosofico che avete letto, che volete capire se funziona e così via, oppure semplicemente dire voglio fare Toy Story ma in questa ambientazione.
Sì, cioè proprio avere un'idea della sensazione che volete che si abbia al tavolo mentre si gioca. Nel nostro esempio, cioè nella campagna che creeremo, è una nuova civiltà simile alla contea del Signore degli Anelli è emersa tra le rovine di una gigantesca città magica.
Esatto. Stavamo passeggiando in un parco qui vicino a casa nostra e questo parco ha alcuni edifici storici abbastanza recenti, del 1800 e così via, tutti in mattoncini rossi con le tegole, con grandi vetrate molto carini che ricordano un po' lo stile dello Hobbit, della Contea, ti dà quella sensazione ma un po' più medievale, un po' più nord europeo. Ci piaceva molto, ci dava un'idea di favole, no? Cioè di vedere Cappuccetto Rosso e il lupo, però magari in una chiave più fantasy, un po' come anche quel telefilm che guardavamo, C'era una volta,
Once Upon a Time,
no? Quindi ci piaceva l'atmosfera del genere, delle fiabe, delle favole, con qualcosa di più dark attorno. Poi Giada ci ha aggiunto, mi piacerebbe fare anche una cosa post-apocalittica, e abbiamo riflettuto su quale fosse il genere post-apocalittico che si vede meno.
Sì, di solito il post-apocalittico va verso Mad Max, The Last of Us,
esatto,
cioè quelle vibes più tipo deserto, città, deserte, eccetera, eccetera. Invece a noi piaceva l'idea che ci fosse la natura rigogliosa praticamente.
Sì, sì, che siano proprio giardini, no? Dove tu nel tuo piccolo giardino hai recuperato completamente, sono passati migliaia di anni, un po' la Wheel of Time, come una via di mezzo tra Wheel of Time e un post-apocalittico tradizionale.
Sì, quel frame di Wheel of Time dove si vedono i grattacieli sotto,
esatto,
alle piante rampicanti.
Solo che non volevamo fare un mondo moderno, ma volevamo fare qualcosa alla Ravnica. Quindi immaginate un mondo che grazie alla magia si è espanso ad essere un'intera città, quindi è come Coruscant di storie di Star Wars, un'intera città, però è una città e qui potete scegliere voi di che stile. Può essere gotica, noi la pensiamo, almeno io la penso romana, cioè con tutto lo stile del Colosseo, le colonne, però con le vetrate, magari anche già qualche aereo e così via, robottoni e cose del genere, e quella civiltà è stata spazzata via per qualche motivo senza distruggere le strutture. Quindi è rimasta questa gigantesca città in rovina in cui i sopravvissuti si sono ritagliati piccoli giardini.
Quindi c'era una Roma cyberpunk,
esatto,
che è stata spazzata via
da qualcosa che ancora non sappiamo,
e di cui però adesso si vedono ancora alcune delle rovine.
Sì, cioè tu sei all'interno di questo giardino che è in stile contea / medievo, ok, con i campi arati, tutto molto fertile e così via, però da fuori magari vedi un grattacielo fatto di colonne bianche e vetro piegato su se stesso, tutto ricoperto di foglie e così via, e nessuno sa cosa è successo, tutti se lo sono dimenticati. Quindi diciamo che questa era un po' l'idea, e come vedete non era neanche all'inizio un tema complesso o chissà quale idea originale, semplicemente un'ambientazione di cui non esiste già un manuale prefatto, ma che ci piacerebbe giocare.
Sì, cioè per quanto riguarda appunto quello da cui siamo partiti, alla fine era questo, semplicemente ci ha ispirato la passeggiata.
Sì, sì, e poi il tema che ci piaceva, di cui ci piaceva parlare, è un po' l'idea di identità e comunità, come la tua identità si forma in rapporto con le persone che ti stanno attorno, come si formano dei legami, come si forma un party, come si arriva a sentire parte di un luogo e il perché ti senti parte di un luogo invece di un altro, no? E quindi intendiamo un po' indagare tutti questi aspetti e cosa sei disposto a fare per proteggerli, che si sposa bene con l'idea di giardini circondati da un mondo in rovina.
Sulla scelta del tema dico soltanto che quando io devo scegliere dei temi per pensare di solito a dei personaggi in realtà, ma anche appunto a delle campagne, tendo sempre a scegliere delle cose che sento molto vicine a me, perché secondo me ti dà la possibilità di esplorarli meglio anche con le altre persone, perché hai vissuto tutta una serie di riflessioni, di sfumature rispetto a quel tema, rispetto a un tema che, di cui magari non
ti interessa.
Sì, cioè che non ti risuona.
Così come potete prendere questa ambientazione, togliergli completamente il tema e fare una campagna di D&D più classica. Noi diciamo che, soprattutto a me, però penso anche a Giada ultimamente, con i contesti strutturati in cui lavori, aiuta a avere un'idea di qual è l'obiettivo.
Sì, no, assolutamente.
Senza renderlo un saggio sulla comunità o l'identità, ma semplicemente ci poniamo quelle domande, così sappiamo che se vogliamo mettere un cattivo, magari un cattivo legato a quella cosa, che non si sente parte della comunità e quindi vuole cambiarla drasticamente.
Sì,
è più facile.
Me, cioè, io lo vedo come uno strumento che aiuta il narratore nel momento in cui deve costruire appunto NPC, nel momento in cui deve costruire ma anche luoghi, altre comunità e così via.
Esatto.
Cioè, se sai che hai quel tema da esplorare, tutte le varie sfumature che tu stesso hai vissuto rispetto a quel tema le puoi tradurre in personaggi,
sì,
e in eventi.
Per fare un altro esempio, proprio in quella passeggiata pensavamo, un altro modo per esplorare la comunità è, molto fantasy tra l'altro, molto estremo, è se fosse guidata da intelligenze artificiali. No, cosa vuol dire per una comunità aver lasciato tutto il potere politico a una cosa quasi sovrannaturale, intelligenze artificiali, divinità e così via? Ti aiuta a creare quella comunità. Cosa vuol dire per una comunità vivere in un ambiente in cui la vita e la morte è costantemente presente, tipo in una palude, e capito?
Mm-hmm.
È facile costruire rapidamente,
sì,
altre ambientazioni.
Ma anche, ad esempio, è facile costruire come si comporta quella comunità, quali sono i rituali di quella comunità,
sì,
che stai costruendo. Cioè, anche banalmente chiederti cosa succede in una comunità che ha così forte il senso di identità comunitaria se qualcuno della comunità sparisce.
Sì, o se qualcuno arriva da fuori.
Se qualcuno nasce, se qualcuno muore. Cioè, ti aiuta a costruire veramente un mondo che poi vive da solo.
In Wheel of Time, noi non abbiamo letto il libro, però nella serie TV c'è una bella scena con Nynaeve in cui ha il rito di passaggio per diventare donna. Ed è una bella caratterizzazione, e quello lo fai se hai un tema. Il tema della comunità, chi siamo noi, no? C'è tanto anche in Wheel of Time. Sapete già come iniziare per un personaggio. Quindi può essere d'aiuto. Ma qual è il terzo passaggio poi da qui, una volta che abbiamo idea del tema e del concept?
Dobbiamo provare a trasformare le tematiche in regole concrete, che
sì,
saranno d'aiuto nella creazione dell'ambientazione e anche in tutti gli altri aspetti.
Sì.
Se qualcosa non rientra in queste regole per il momento, lo tralasceremo. Questo non significa che non possa poi trovare un posto nella campagna, ma non nei primi livelli, cioè pian piano impariamo poi a gestirlo.
Impariamo ad inserire qualsiasi cosa sotto queste regole.
All'inizio è fondamentale offrire un'idea coesa per immergere tutti nel mondo di gioco, quindi all'inizio le regole di quell'ambientazione devono essere ben chiare ai personaggi,
esatto,
del party.
Abbiamo detto come il tema ci aiuta a trovare idee, le regole ci aiutano a dire ok, però forse questa idea è meglio tenermela per un'altra cosa. Le regole che ci pensiamo di adottare, ma può cambiare nel tempo ovviamente se vediamo che non ci piacciono, è: la prima è, dove ce n'è uno ce ne sono molti, per riportare il tema della comunità e dell'identità. Quindi gli avventurieri sono parte di una comunità, i mostri fanno parte di un ecosistema, sistema, i cattivi non sono mai cattivi da soli.
Il mondo è spaccato in due, c'è ciò che era prima e ciò che è adesso, quello che è interno e quello che è esterno, ciò che è positivo e ciò che non lo è, quindi è proprio un mondo di dualismi.
Esatto, però non bisogna portarlo, è l'altra cosa interessante di queste regole, ci vuole un po' di abilità artistica nell'applicarle, non è un'applicazione automatica, non è che dico no, ok, ci sono solo due gender perché ho scelto che il mondo è spaccato in due, ok, quello non è rilevante per il tema di cui vogliamo parlare, anzi indebolisce il tema dell'identità, però ci aiuta a capire, dobbiamo creare un villaggio in fretta, facciamo solo due fazioni, ok? È una regola base del nostro mondo, l'abbiamo scelta arbitrariamente, se vediamo che non funziona possiamo cambiarla. L'ultima idea che ci è venuta è: tutto ciò che è significativo va conquistato, coltivato o protetto. Nessuno è mai completo, ci sono missioni in agguato dietro ogni angolo, e dare per scontato le cose è il modo migliore per perderle.
E questa cosa mi è venuta in mente sempre durante la passeggiata, perché a un certo punto abbiamo fatto questo giochino che proponeva il parco di seguire un percorso per vedere degli alberi particolari, e io stavo facendo caso al fatto che se non avessimo partecipato a quel gioco avremmo fatto una passeggiata normale, avremmo guardato quegli alberi con occhi normali.
Sì,
cioè
erano
della serie...
erano alberi strani, cioè quando te ne rendi conto dici ok, cosa ci fa una sequoia americana,
esatto,
in mezzo al parco.
Però noi probabilmente avremmo passeggiato, avremmo guardato, non avremmo neanche calcolato la cosa. Invece il fatto di guardare la mappa, orientarsi, fermarsi, andare a cercarlo, camminare 5 km per trovare quell'albero, poi ti fa restare lì in contemplazione di quella cosa. E ho detto, cavolo, quanto è vera questa cosa in generale nella vita, quanto mi piace come tematica, mettiamola come, come regola anche nella campagna.
Esatto, questa è la regola su cui abbiamo riflettuto meno e vedremo se riusciremo a svilupparla nel resto della campagna, però già un'idea che viene così mentre parliamo è, vuol dire che prima o poi i nostri avventurieri si avventureranno nelle rovine. C'è qualcosa di importante da cercare fuori, c'è qualcosa di importante da cercare nella, al di fuori della propria comunità e da riportare dentro, da integrare e poi da proteggere in globale, quindi vediamo. Ma ora è giunto il momento di prenderci un riposo breve offerto dal nostro sponsor.
Stevia, trovate Stevia di Alberto Cantarello sul sito bookabook.it/libro/stevia oppure nel link qua sotto in descrizione
o cercando in qualsiasi motore di ricerca.
Stevia è il primo romanzo di Alberto Cantarello, è un romanzo di genere portal fantasy, quindi vuol dire che ci sono due personaggi protagonisti, due adolescenti, un ragazzo e una ragazza che si trovano catapultati in un altro mondo, un mondo fantasy che però non è proprio quello delle fiabe,
no,
diciamo,
infatti.
Anzi è molto crudo, molto cruento e quindi impareranno una serie di cose su quel mondo e su loro stessi.
Però ci sono le linci gufo, che è molto interessante invece degli orsi.
E tra l'altro parte delle cose che imparano su quel mondo è guidata anche proprio dal gioco Dungeons & Dragons.
Sì, nel senso che uno dei mentori nel libro ha insegnato a uno dei due protagonisti cosa aspettarsi in quel mondo facendoglielo passare come campagna di Dungeons & Dragons. Immagino
Fidissimo.
Che fosse un world building favoloso e immagino che sembrasse un genio la mentore in questione.
Quindi se volete provare a leggere il libro di Alberto, ripeto, lo trovate su bookabook.it/libro/stevia o al link qua sotto o cercando semplicemente Stevia su qualsiasi motore di ricerca. Ok, adesso che abbiamo il tema e le regole ben definite, possiamo concentrarci sugli aspetti rimanenti.
Sì.
Innanzitutto vogliamo che il nostro mondo trasmetta una sensazione ben definita, quindi procederemo a sviluppare alcune immagini suggestive. Durante questa fase quindi potete cercare ispirazione su Pinterest o trarre spunto dalle vostre opere preferite o dai vostri paesaggi preferiti mentre passeggiate qua e là nella natura. E su questo passaggio ci tengo a dire che, ad esempio, durante le nostre vacanze romane abbiamo chiacchierato con alcuni ascoltatori del podcast e ci hanno detto che, ad esempio, in Storie di Vapore è incredibile come da subito io e Viola siamo totalmente immerse in Kumo.
Sì.
E quello secondo me è proprio il risultato di questo passaggio che ha fatto Emilio come narratore, cioè fin dalla prima immagine abbiamo proprio il mondo di Storie di Vapore.
Sì.
E quindi noi eravamo totalmente immerse in quell'immaginario, perciò non sono molto d'accordo io con il improvvisare totalmente le sessioni, soprattutto per questo.
Sì.
Cioè, penso che avere almeno 3 o 4 punti in
sì.
cui si descrive
in cui
bene...
martelli e hai sempre le stesse caratteristiche.
Sì, e in cui si descrive veramente bene, in modo approfondito, senza usare per forza paroloni, ma utilizzando delle parole suggestive, appunto,
sì.
evocative.
Sì, tipo nuvola, re del crepuscolo,
che...
cioè quello che ti serve, continui
esatto.
a metterlo.
Che ti trasmettono quindi quell'immagine del mondo, secondo me è fondamentale per far sentire i giocatori coinvolti. Ancora
sì.
di più se poi abbiamo anche delle musiche, ma vabbè.
Occhio però a una cosa, perché per una campagna noi avevamo provato a fare un cliché narrativo che a me piace molto, dove per esempio i personaggi continuano a comportarsi in un modo perché vedono il mondo diverso da come tu te lo aspetti, magari perché il loro sole è bianco invece che giallo e quindi tutti i colori che vedono sono diversi, però lo scrittore del libro non te lo dice finché un personaggio non ha un motivo per guardare il sole, no? E l'avevamo fatto con Jagannath sul fatto che senti l'odore del le emozioni,
sì, ma era difficilissimo.
Una cosa del genere. È impossibile da ruolare in un gioco di ruolo. Quindi questa cosa delle immagini mantenetela proprio a livello descrittivo. Di odori, sapori e così via. Cioè potete pensare a tutti i sensi, però è una vostra descrizione che date ai giocatori. Non costringete i giocatori a giocare fin da subito nel vostro mondo. Possono essere cose che si aggiungono pian piano. Faccio un esempio. Se nel vostro mondo non c'è il mare, non ha senso che la gente si chiama marinaio.
Certo.
Che ci sia l'idea di marinaio. Ma se i giocatori dicono marinaio, amen, non succede niente, dovete voi renderlo importante spesso per la vostra avventura in modo tale che la cosa venga capita, ok? Poi magari quando inizieremo a costruire un'avventura vedremo come collegare il world building che abbiamo fatto ad aspetti dell'avventura in modo che i giocatori lo imparino come avete fatto voi, no? Una piccola avventura iniziale può farvi imparare a dire, ah, è un'avventura, un picnic in un giardino, in un parco pubblico, ti dà un'idea diversa rispetto alla prima avventura e buttare l'anello nel Monte Fato con armate, certo, di orchi in mezzo. Ok? Come dicevamo prima, vogliamo un mondo che sia un po' ambivalente, dove all'esterno ci siano queste grandi rovine che sembrano Roma. Se passeggiate per Roma, è una città stratificata. Vedete proprio, a parte gli scavi fuori, le rovine e così via, ma ci sono anche edifici che sono palesemente costruiti sopra ad altri edifici. Mm-hmm. Oppure cose che sembrano strade con traforti, in realtà sono vecchie terme romane su cui hanno costruito sopra. Il teatro di Marcello, che è diventato un'abitazione, abbiamo scoperto che anche il Colosseo è diventato un villaggio, sì, in pratica.
Wow.
Quindi fuori ci immaginiamo un mondo del genere, all'interno almeno della prima zona, o comunque della nuova civiltà, è più campagna inglese, hobbit, quindi piccole case con tetti spioventi, o campagna tedesca. L'idea che a me piace di più, poi, che forse non abbiamo ancora parlato, è l'idea dell'ingresso dei Nazgûl nella contea. A me quelle scene lì cioè sono proprio rimaste nel cuore, no? Quando si vede l'hobbit che indica tremante, nel film di Peter Jackson, indica tremante la direzione al Nazgûl, che nitrisce quando Pipino, Merry, Frodo e Sam sono nascosti e c'è sopra il cavallo con il Nazgûl che li cerca. Quindi vogliamo un mondo che permetta di fare cose del genere, un mondo che è carino, è simpatico e che sembra il normale classico mondo di D&D, ma in cui ogni tanto da fuori, dalle rovine, emerge qualcosa che lo terrorizza, no? Emerge qualcosa che noi chiameremo favole, sono i mostri delle favole, no? Quindi il Cavaliere della Morte, il licantropo, la strega, cioè cose che, se volete, potete anche associare alle radiazioni, alle mutazioni magiche, ma cose che vivono nelle rovine e poi vengono fuori. A me non piace il cliché delle radiazioni magiche, quindi lo useremo per certe cose, ma non per altre. Questi mostri possono anche essere semplicemente, potevano sempre esistere e li avevano imparati a controllare, adesso che non esiste più quella civiltà viene fuori. Vedrete che molte cose in questa fase sono schecciate, ci servono immagini, non ci servono regole precise, no? Quelle possiamo scoprirle anche pian piano. Quindi, dove possiamo espandere questa ambientazione se abbiamo un po' di voglia? Già iniziando in stili diversi per i giardini, visto che è un mondo che si è ricreato all'interno delle rovine di questa super città magica, lo stile del giardino in cui siamo potrebbe essere completamente diverso da stili di altri giardini. Abbiamo completa libertà in quello, si possono fare giochini alla Pianeta delle Scimmie, in cui vedono la Statua della Libertà semisommersa e scendono nelle gallerie e scoprono che era la metropolitana di New York, no? E quindi magari una società, uno di questi giardini, non si è costruito in un giardino, in un parco, ma si è costruito attorno a una piazza dove hanno barricato le strade, c'è questa gigantesca statua in mezzo in cui loro hanno costruito le case. Però dobbiamo ricordarci di dare comunque lo stesso vibe, più da Signore degli Anelli, nelle zone in che stiamo costruendo, quindi con cose più simili alla Germania, più simili all'Inghilterra e così via. Una volta che abbiamo fatto questo lavoro di creazione delle immagini, ci resta soltanto da definire i confini della nostra mappa, quindi quali saranno i limiti e come li sceglieremo.
I limiti vengono dettati dal nostro gioco, quindi l'ambientazione che abbiamo creato deve poter ospitare le meccaniche di gioco in modo originale, e queste meccaniche stesse costituiscono i limiti della nostra mappatura.
Sì, il nostro gioco è Dungeons and Dragons, la quinta edizione, perché conosciamo bene, quindi dovremmo avere alcune cose per forza, perché devono funzionare nel gioco. Abbiamo detto che non vogliamo togliere niente. Per fare un esempio del set di Magic che dicevamo prima, all'interno di Magic esistono certe abilità. Una di queste è il fatto che alcune creature volino, è l'abilità volare, ok? Non c'è bisogno di sapere come funziona volare, però significa che un set deve per forza includere creature con ali di qualche tipo. Non può essere un mondo sotterraneo senza creature volanti. Ok, figo, un set che sta per uscire tra poco, quando stiamo registrando questo podcast, che si chiama Caverne di Ixalan, è tutto ambientato nelle caverne, ma hanno dovuto fare caverne con il cielo perché la gente doveva poter volare, perché esistono creature per volare. Mentre invece per D&D
ci sono delle limitazioni cruciali che vanno quindi rispettate. Prima di tutto, la magia esiste e opera attraverso slot di energia, quindi dobbiamo chiederci come funziona la magia nel nostro mondo, rispettando però questo setting.
Esatto,
diciamo.
Cosa significa? Significa che può essere il tipico, classica cosa che uno sente l'energia nel suo corpo, oppure può essere che ogni personaggio ha una bandoliera o dei tatuaggi che si scaricano, potete
belli
renderlo
tatuaggi.
Anche... Esatto, visto che per come è fatto il nostro setting potrebbero essere dei tatuaggi. Chi è un incantatore, chi è speciale, ha dei tatuaggi che funzionano da batteria e che indicano proprio quanti slot incantesimo gli sono rimasti.
Sto immaginando tipo a livelli alti questo braccio pieno di robe.
Sì, questa cosa che abbiamo appena detto non si integra in nessun modo con le regole che abbiamo scritto, però va bene perché sono cose che appunto dobbiamo inserire per come è fatto il gioco, non perché vogliamo sviluppare la nostra idea principale.
La seconda regola di D&D che rispettiamo è: ci sono individui che interagiscono con entità paranormali a cui le altre persone non hanno accesso, quindi ad esempio quindi, chierici, warlock,
esatto, paladini anche in un certo senso.
Perciò dobbiamo chiederci: queste entità sono divinità o sono qualcos'altro nel nostro mondo?
Non lo so, qui abbiamo, visto che parliamo di comunità ed identità e così via, io farei una cosa dove sono credenze.
Ok.
Cioè applicherei l'idea che esistono, magari sono antropomorfizzati, però danno potere perché tu ci credi, non perché esistano veramente.
Cioè, tipo le fate in Peter Pan, che tipo se non credi nelle fate non hanno più potere e muoiono.
Esatto, okay. Quindi la gente non crede abbastanza, un chierico è quello che ci crede talmente tanto che per lui è vero e riesce ad agire nel mondo.
Ok.
Però visto che abbiamo anche la cosa della società precedente, può essere che alcune di queste cose siano vere, che siano rimasugli dell'epoca pre-calamità, pre-apocalisse. Quello che non vogliamo avere, secondo me, è l'idea di dei separati dal mondo. Perché rompe un po' quell'idea che nessuno è da solo, cioè avere idee separate non sono legate.
Innanzitutto quindi sì, è un pantheon per forza.
È un pantheon, esatto. Io direi che è una famiglia, ci sono diversi tipi di pantheon, ma questa è una famiglia di dei. Ogni giardino lo declina al suo modo e secondo me anche i warlock possono lavorare in un contesto del genere. Cioè a seconda di quello che sceglie il vostro giocatore può essere un qualcosa che lui si immagina, quindi gli dà potere e lui immagina un contratto con questa entità, ok? Ma può essere anche qualcosa dell'antico mondo che ha ancora abbastanza influenza sul nuovo da concedere poteri, ok? Immaginatevi un grande antico potrebbe essere qualcosa che è nato nella terribile devastazione dell'apocalisse o potrebbe essere l'apocalisse stessa. Riempite voi i puntini come meglio credete, ve lo lasciamo un po' come compito a casa in questo segmento.
Terza regola, la magia può essere infusa negli oggetti e quindi possiamo avere oggetti magici, sostanzialmente artefatti e così via di varie rarità.
Per fare un esempio in Kumo, no? Gli artefatti magici arrivano soltanto dai criptori.
Esatto, dai criptori. Infatti dobbiamo chiederci come i personaggi del nostro mondo possono trovare oggetti magici, chi ha la capacità di creare oggetti magici, cioè appunto in Kumo nascono dai criptori, non si sa ancora come, cioè per ora quello che sappiamo è quando muore un criptorio resta l'oggetto magico, ma non si sa.
E i criptori sono questi mostri tipo Godzilla.
Sì, quindi per ora sembra una roba naturale, anche se sembrano artefatti
complicati con un certo aspetto.
Quindi a me dà l'idea che siano comunque creati
da qualcuno. Non trasformarli in una discussione su storia di vapore.
Quindi dobbiamo chiederci anche in questo caso, gli oggetti magici sono, non so, oggetti normalissimi che sono però stati colpiti dalla magia e che quindi, cioè non so, una spada è stata colpita dalla magia ed è diventata una spada con delle capacità particolari, oppure sono forgiati effettivamente da qualcuno.
Questo è interessante, non ci avevo pensato. Secondo me l'idea di base è che in Dungeons & Dragons dovrebbero essere molto rari. Quindi secondo me gli oggetti consumabili vedo che riescono a replicarli, cioè un mago può scrivere in pergamene, un artefice può creare i suoi oggetti magici, un druido può creare cibo magico e così via. Quelli più complicati no. Secondo me quelli più complicati li trovano soltanto nelle rovine.
Cioè metti ad esempio la Vorpal.
Sì, esatto. Quella
io mi immagino che la Vorpal è perché è stata colpita da una fonte di magia.
Sì, è stata infusa di parte di quel potere. Sì.
E quindi il primo che l'ha usata pensava fosse una spada normale, invece si è accorto che aveva una carica magica.
Può essere questa radiazione magica che arriva dalle rovine, che non abbiamo ancora deciso come chiamare, anche qui non è importante, potete dargli un nome provvisorio e poi pian piano svilupparlo in futuro. Possono essere anche oggetti creati dalla società precedente, essendo una società altamente magica, aveva le capacità.
Sì, altamente magica e tecnologica.
Sì, magari non avevano i cellulari, avevano tutte pietre di come si chiama, di comunicazione, no? Quelle proprio di D&D, però qualsiasi cataclismo o gli anni che sono passati le hanno scaricate quasi tutte, quindi magari ne trovi una montagna abbandonata nella stazione del treno, no? Dove tutta la gente è sparita e ha lasciato lì i propri telefoni, in pratica pratica, però solo due o tre funzionano e quindi te li devi cercare. Secondo me ci sta questa abbondanza di oggetti magici, ma non tutti funzionano più, e così riportiamo anche la rarità nel mondo. Cioè, se vai nelle rovine ne vedi tanti, però soltanto alcuni vanno, che è anche particolare, di solito non si vede. Un po' poi andiamo avanti, però mi è venuta in mente questa scena in A Quiet Place 2, che vanno nella stazione e ci sono tutti i tacchi, perché quando sono arrivati gli alieni o i mostri o quel diavolo che sono, tutte le donne si sono tolte i tacchi per correre, scappare. Per scappare, tutte le donne o chiunque portasse i tacchi.
Quarta regola, il ciclo sonno-veglia è fondamentale per le abilità dei personaggi, perché come sappiamo in D&D il riposo porta innanzitutto a recuperare punti ferita, ma anche a recuperare slot incantesimo e in generale abilità, capacità speciali della classe. Quindi in che modo rappresentiamo questo concetto? Cioè in che modo effettivamente il sonno può guarire o può ripristinare le abilità e l'energia magica? E da questo che cosa ne deriva? Cioè quali culture, quali riti ne derivano?
Mentre passeggiavamo, mi sembra che tu avessi fatto notare che ci stava bene la dinamica giorno-notte delle favole, no?
Sì.
Di notte arrivano i mostri.
Sì.
Se di notte, visto che non c'è il sole, la magia delle rovine fosse più potente.
Ok.
E quindi ricarica le tue abilità, però guarisce. Col tempo si indeboliscono le barriere protettive, quindi i mostri possono passare, contaminare i giardini e così via.
Sì, ci può stare. Stavo pensando, per fare sempre un altro esempio per gli ascoltatori, in Jagannath avevi creato, cioè c'era stato questo episodio, questa sessione, in cui in sostanza noi siamo stati tutti feriti, siamo finiti in un ospedale e in quell'ospedale ci hanno, il nostro capo, diciamo, ci ha creato degli anelli magici.
Neanche che... era in Jagannath, praticamente era una
tutti
cultura
avevano
che tutti
gli
avevano
anelli
un
della
anello.
Vita.
Tutti avevano un anello che veniva regalato alla nascita di ogni bambino e che era leggermente magico perché cresceva con sé e si modificava nel tempo per rappresentarti, no? Quindi era una sorta di sigillo legato a te. E loro sono stati sottoposti a un'esplosione che aveva infuso quei sigilli di qualcosa e quindi avevano avuto accesso ai dadi vita, avevano avuto accesso alla ricarica durante la notte che tutto il resto del mondo non aveva. Che stava scoprendo anche loro per la sostanza che era esplosa, era figa come ambientazione. Una cosa del genere secondo me ci sta, quindi può essere una soluzione quello che dicevamo. Tra l'altro non lo spoilero perché lo diremo nel prossimo episodio, però i tatuaggi che si indicano gli slot incantesimo, i vari poteri, potrebbero essere di metalli preziosi, quindi sei tatuato con metalli preziosi.
Oddio, ok.
Per quello che avevamo detto e che poi scopriranno.
Tra l'altro stavo pensando in generale rispetto al punto 4, secondo me è importante anche chiedersi quanto vogliamo che sia una cosa diffusa per tutti e quanto è una cosa riservata solo al party o in generale a un tot di persone che magari hanno una vita particolare perché sono più in contatto con la magia o perché sono degli avventurieri, eccetera, eccetera.
Secondo me, infatti, la soluzione delle radiazioni che arrivano dalle rovine, della magia che arriva dalle rovine, è buona perché ti permette di fare entrambi gli stili. D&D classico, in teoria, gli avventurieri sono una spanna sopra tutti gli altri.
Infatti.
Ci sono pochi altri individui che sono potenti quanto loro e sono di solito persone molto antiche o molto influenti e così via. Anche se poi non è vero, perché nel Forgotten Realms è un po' diverso, però almeno quello che dice il manuale è quello, no? Se volete invece fare una cosa di Forgotten Realms o a Critical Role, dove ci sono tanti personaggi più potenti e così, ci può stare anche quello. Nella nostra ambientazione penso che andiamo più per una roba, i personaggi sono unici.
Sì, stavo pensando parallelamente, io sto costruendo parallelamente l'altra mia campagna.
Perfetto, grazie.
No, stavo pensando che, cioè, effettivamente vorrei sperimentare una campagna in cui la rarità dei personaggi non è solo nella loro potenza a livello di combattimenti, abilità, magia, ma è anche proprio, oh cavolo, ma questi qua guariscono in un attimo.
Sì, cioè, perché a me piace, fai un riposo breve e improvvisamente ti si rimarginano ferite,
ma perché,
sei un supereroe.
Esatto, però nelle campagne che ho giocato per ora non è mai stato messo il punto su questa cosa.
Se
invece,
non in Jagannath.
Sì, se non in Jagannath, che però abbiamo giocato troppo poco. Quindi mi piacerebbe, con il mio party che avrò, spero, da gennaio in poi, riuscire a mettere il focus su questa cosa. Cioè succede qualcosa che rende visibile subito al resto della comunità che loro hanno la fortuna di poter guarire in fretta. E questo crea un sacco di conseguenze, secondo me.
Nel nostro mondo, secondo me, per la regola di tutto quello che è importante va ricercato, è una cosa che non ti succede per caso, ma puoi scegliere. Una sorta del patto dell'acciaio di Ironsword, del ferro di Ironsword, no? tu scegli di diventare suscettibile alla magia antica, a quella che trasuda dalle rovine, scegli di essere legato alla notte, qualcosa, ti viene fatto il primo tatuaggio,
okay.
E da quel primo tatuaggio hai i tuoi poteri, okay. Le tue cose,
figo, così via. Bello.
Poi ovviamente questo sta ai giocatori, quindi non potete portarglielo via. Significa che se cancellano il tatuaggio, loro ormai quel potere ce l'hanno. È soltanto un modo per rendere la nostra ambientazione più originale. E può anche vuol dire questa cosa che magari è una cosa che appunto solo pochi hanno il coraggio di fare, perché significa che sei esposto all'antico, sei esposto ai mostri, sei esposto alle cose. Però di fatto immaginate gli hobbit, non tutti gli hobbit lo farebbero, no? Però se succede qualcosa di terribile, tutti potrebbero farlo.
Tra l'altro è figo se lo inseriamo appunto all'interno dei rituali della comunità, perché può essere proprio il momento in cui si diventa adulti.
Sì,
cioè tu hai la scelta
se diventare un giardiniere, esatto. Rimanere nel giardino o se vuoi diventare
un
apripista. È molto tematico, potete poi declinarlo in tante versioni, young adult, quindi fare una cosa molto più giovanile così, o più pesante, a seconda di quello che volete fare. 5, sono un po' i constraint di D&D perché
sì,
abbiamo tanta roba.
Sì, ne mancano
roba,
pochi. 5, esistono i dungeon e sono abitati da mostri.
E ce la siamo già giocata qui, cioè sappiamo cosa definisce mostruoso.
Sì, sappiamo anche perché esistono i dungeon.
Sì,
cioè
sono
ci
città
sono
abbandonate,
rovine, okay.
Ovunque.
Esistono anche le trappole nei dungeon?
Secondo me sì, okay. Cioè se pensi al cavo di una banca, magari aveva trappole magiche, cose.
Ok.
E così è anche una cosa che a me dà fastidio è perché le trappole dovrebbero avere un modo per disinnescarle. In
sì.
Teoria tu le vuoi, cioè devono essere dei difetti, però sono passati migliaia di anni,
okay.
E quindi hanno iniziato ad avere dei difetti.
Quindi sono difettose, ci
sì,
sta.
Magari prima l'indovinello era per fregare la gente, ma la magia pian piano rimanendo in contatto con l'indovinello, capito, è diventato vero. Prima era soltanto un modo per tenere uno impegnato lì mentre il raggio laser lo blastava, invece poi è diventato effettivamente come disattivarlo.
Ultimo punto, i mostri e i personaggi non giocanti hanno regole differenti rispetto ai giocatori. Qual è la motivazione dietro la specialità dei giocatori?
Abbiamo
però anche
già
questo
detto,
l'abbiamo
no?
detto.
Cioè, fai una scelta, un rito che ti permette di essere esposto, così come invece i mostri sono diversi perché arrivano dalle rovine.
Sì.
Quindi sono di un altro mondo rispetto ai nostri giardinieri. L'ultima cosa che ci rimane da fare per chi vuole usare questa ambientazione è trovare un nome per... A me piace il nome per il pianeta proprio, non tanto per l'ambientazione.
Ah sì, e ne avevamo cercati un po'.
Avevamo
con...
chiesto a ChatGPT.
Sì, con l'idea che avesse dentro le parole o nuova culla o nuova terra,
sì.
In sostanza.
Tre opzioni possono essere nuova terra, renove o neoteria. Cioè per la vostra campagna, se volete usarla, scegliete quello che preferite. Possono essere anche tutti e tre nomi veri di zone diverse e ovviamente noi li abbiamo costruiti perché sono termini latini storpiati e cresciuti, no? Come se ai sopravvissuti fosse rimasta l'idea che loro è un nuovo inizio. Potete anche andare verso la tangente inglese germanica, se volete dare ancora più distanza. A noi piaceva Neoteria, mi sembra, che dà anche un vibe cyberpunky,
sì,
come
bello,
se fosse rimasto. Quindi la nostra campagna si chiamerà, il nostro mondo si chiamerà Neoteria per il momento.
Bello.
Quindi,
se volete sostenerci, condividete il podcast. Se volete continuare la discussione, fate un salto su Discord che trovate in descrizione. Ma soprattutto passate ad ascoltare i nostri podcast di Actual Play, Storie di Vapore e Due Draghi Sidecast. Per noi è il momento di fare un riposo lungo fino al prossimo lunedì, perché il lunedì
non
è mai
stato
così
avventuroso. Tra l'altro ogni tanto possiamo chiedere anche le review. Non so se fanno bene o male su Spotify, però potete anche lasciare una review se vi è piaciuto questo episodio.
Ah, sì.
Sembra. We'll be right back.